11:48 minuti, la nostra terza pagina di Alphaville. Il 4 dicembre del 1875 nasceva a Praga Rainer Maria Rilke, uno dei più grandi poeti della letteratura tedesca. Noto per la sua sensibilità e affinità alla metafisica, Rilke fu un autore profondamente introspettivo e inquieto. A metà tra simbolismo e modernismo, le sue opere poetiche più note sono le Elegie duinesi, i sonetti a Orfeo, ma si diede anche alla prosa con i quaderni di Malte Lauritz Brigge e le lettere a un giovane poeta. La nostra ospite di oggi è Marilena Garis, giurista, collaboratrice della rivista letteraria Pangea, studiosa rilchiana e membro dell'Association des Amis della Fondation Rilke di Sierre. Marilena Garis ha da poco pubblicato anche per la casa editrice Ares il saggio Rainer Maria Rilke, Luce sull'invisibile. Matteo Ungaro l'ha intervistata per noi, iniziando col chiederle quale sia il legame tra la vita di Rilke e la sua poetica.
Nessuna vita credo penetri nell'opera quanto quella di Rilke, perché la sua vita è l'opera stessa. La poesia lo ha letteralmente attraversato, direi trasceso. Ha cercato di capire, spiegare, portare a compimento l'opera della creazione fin dal primo giorno in cui ha compreso che quella era la sua missione, il suo compito. Parola essenziale nel vocabolario rilchiano, lo ha scelto e lo ha abbracciato senza più voltarsi indietro. A questo proposito, nel mio libro parto proprio da una pagina del Malte, che è la più celebre opera in prosa di Rilke, dove il poeta insiste proprio sul fatto che i versi non nascono dai sentimenti ma dalle esperienze. Se per un solo verso, scrive, si devono vedere molte città, uomini e cose, bisogna avere ricordi di molti notte d'amore, nessuna uguale all'altra. Bisogna aver udito le grida delle partorienti, essere stati presso i moribondi, aver vegliato i morti nelle camere ardenti, e anche avere ricordi non basta. Si deve poterli dimenticare e avere la grande pazienza di aspettare che ritornino. Solo quando questi ricordi divengono in noi sangue, sguardo e gesto, solo allora può darsi che in una rarissima ora nesca la prima parola di un verso. Ecco, l'arte credo diventi così potente perché nasce dalla vita e dall'esperienza reale. Credo sia l'unica chiave di lettura, quella più autentica sicuramente, che possa dare accesso all'opera d'arte, che è appunto sangue, sguardo e gesto, perché in Rilke questo è davvero uno sguardo unico sul mondo, e quello che ho cercato di fare è stato di incontrarlo e di trasferire al lettore questa folgorazione, come l'ho chiamata, un po' sulla via di Damasco, e la spiego nelle ultime pagine proprio ai lettori.
Una funzione quindi importante quella dei ricordi nella poetica di Rilke, ma lo dicevamo prima, un personaggio inquieto e in costante movimento. Che ruolo hanno avuto le geografie rilchiane nella sua formazione poetica?
Guardi, dalla giovinezza in poi Rilke si muove come un pellegrino in cerca di senso, e le tappe della sua vita sono quelle di una geografia interiore. Come ebbe a dire la grande Marina Zvetaeva, con Rilke si entra in una vera e propria Rainerlandia, che scandisce un po' le stagioni dell'anima, quindi la Russia e i viaggi con Lou Andrea Salomé, dove nasce una spiritualità nuova e mistica, la Parigi di Rodin, dove cerca di scolpire il verso come fosse marmo, i castelli di Duino e Museau, dove nasceranno i capolavori della maturità, le Elegie duinesi e i sonetti a Orfeo. Ogni luogo e persona incontrata diventa poesia nel suo sguardo. Rilke vive di lettere, infinite lettere, gli epistolari sono immensi. E la poesia di Rilke è una continua soglia tra visibile e invisibile. E le sue opere non sono semplici poesie o opere in prosa, sono mappe dell'anima, perché appunto dietro a ogni pagina si nasconde una vera e propria battaglia di inquietudine, come ha detto lei, tra angoscia e bellezza, tra bellezza e terrore. Rilke ci insegna proprio ad accogliere entrambi i versanti, quindi la bellezza da un lato, il terrore dall'altro, e non averne paura. Sarà poi questo il nodo e il cuore, diciamo, dell'accoglimento della morte nella vita.
uno stretto rapporto quindi tra geografia esteriore e geografia interiore. E a proposito di questa Rainerlandia di cui parlava poco fa, c'è una dimensione spirituale nell'opera di Rilke che non si riesce però a ricondurre a nessuna etichetta di confessione. Qual è allora questa spiritualità che emerge dalla voce poetica di Rilke?
Questa è una domanda importante. La spiritualità rilkiana assolutamente non può essere incasellata tra le maglie di alcuna religione. Direi che questo aspetto è stato colto in modo mirabile da un altro poeta, e devo nuovamente ritornare a Marina Tsvetaeva, che il 12 maggio del 1926, Rilke muore alla fine dell'anno, scrive delle parole immense su questo concetto di spiritualità, e direi che è proprio quello che coglie questo mistero, questo segreto, potremmo dire, che è appeso allo stesso filo della fede. Scrive Tsvetaeva: l'aldilà, non quello religioso ma geografico, tu lo conosci meglio dell'aldiquà, del qui, ne conosci la topografia con tutti i suoi monti e isole e castelli. Una topografia dell'anima, questo tu sei, e col tuo libro di povertà, pellegrinaggio e morte, parla del libro d'ore, che è appunto l'opera che sgorga dai viaggi in Russia con Lou Salomè, continua: tu hai fatto per Dio più di tutti i filosofi e predicatori messi insieme. Dio, tu soltanto hai detto a Dio qualcosa di nuovo, tu sei il beniamino del padre, non del figlio. Sei il Giovanni di Dio Padre. Tu hai scelto il Padre perché era più solo, sottolineato solo, e impossibile da amare. Qui direi che sul concetto del divino avremo da parlare per ore. Sicuramente c'è una interconnessione potente tra il divino e il reale. Questo è veramente il segreto mistico di Rilke, cioè l'amore per la terra e il gesto proprio dell'inchino verso la terra per accogliere il cielo.
Rilke è noto soprattutto come poeta, l'abbiamo già ricordato prima, però si è dedicato anche a diverse opere in prosa. Ecco, che legame c'è tra questi due mondi espressivi, e ci sono alcune delle opere in prosa di Rilke che ci aiutano ad illuminare la sua poesia?
Direi che accanto alle più celebri opere in prosa, le storie del buon Dio, il saggio su Rodin, il Malte, sicuramente i quaderni di Malte e Lauritz Brighe, la prosa è prima di tutto l'immenso epistolario, perché lì si possono trovare veramente delle chiavi importanti sui grandi temi della sua poetica, sull'amore, solitudine, la creazione. A questo proposito, le lettere a un giovane poeta, o ad Anita Forer, un piccolo epistolario che ho tradotto personalmente con il titolo di La tentazione della rima. Sull'opera, e qua devo certamente citare la celebre lettera al suo traduttore polacco von Ulewitz sull'interpretazione delle elegie, e poi quelli che considero i due epistolari fondamentali per comprendere la sua vita e il suo mistero creativo e mistico, per ritornare alla sua riflessione sulla spiritualità. E qui abbiamo l'epistolario con Lou Andrea Salomè e quello con Baladin Klossowska. Sono state due donne fondamentali nella vita e nell'opera creativa di Rilke. In particolare Baladin Klossowska è stata quasi una voce dell'angelo, diciamo, con cui lui si è addentrato in un vero e proprio ascolto del mondo e in quella che definirei una ricezione meditativa, cioè la disponibilità a risuonare davvero come un cristallo puro. Questo è quasi sconvolgente. Queste lettere fanno proprio capire dove si è inabissato per non più scrivere, ma ascoltare e trascrivere. E lui stesso parla di dettato, infatti le elegie duinesi che vengono, come dire, ispirate dalla voce dell'angelo, il castello di Duino, nel 1912 avranno un parto decennale e sgorgeranno poi d'assalto in pochi giorni nel 1922, quindi 10 anni dopo, nel piccolo castello eremo di Museau in Svizzera, nel Canton Vallese. E qui effettivamente siamo di fronte a uno dei misteri più grandi e alti della storia della letteratura. il modo in cui Rilke è arrivato a questi due capolavori si trova proprio nelle lettere a Baladi in Klossowska.
Ecco, a proposito di questo rapporto tra Rilke e la Svizzera, lei è membro dell'Association des Amis della Fondation Rilke di Sierre. Che cos'è questa fondazione e di che cosa si occupa?
Dunque, è un centro studi ed è appunto la sede di una immensa biblioteca rilkiana con un catalogo consultabile anche online. Devo molto alla Fondazione Rilke di Sierre e alle persone straordinarie che ho incontrato a partire dai conservatori che si sono susseguiti nel corso degli anni. Sono stati proprio questi incontri che attraverso dettagli e testimonianze mi hanno fatto incontrare l'uomo e il poeta Rilke. Ci sono varie attività collegate alla Fondazione Rilke che si possono seguire anche sul web e sicuramente consiglio agli appassionati, anche ai neofiti, di dare uno sguardo perché è un'opera davvero meritevole quella che stanno facendo.
Nella nostra corrispondenza di ieri mattina, che era dedicata proprio alla figura di Rilke, è emerso quanto il poeta stia godendo di una grande popolarità tra i giovani e di quanto stia diventando anche virale sui social. E il giornale Süddeutsche Zeitung l'ha definito addirittura un filosofo pop. Ecco, come mai secondo lei questo ritorno, ed è d'accordo con questa definizione di filosofo pop?
Non può che farmi piacere questa risonanza di Rilke tra i giovani. Sul pop direi che cercherei di attenuarlo lievemente in questo senso, perché in Rilke possiamo leggere, e questo vorrei dire ai giovani, una disciplina del silenzio, dell'essenziale, dell'interiore, una sensibilità anche per il non detto, cioè sulle sfumature del verbo. Sono un po' degli antidoti, se vogliamo, contro alcuni aspetti esasperati della comunicazione contemporanea, dove è sostanzialmente sempre necessario dire ed esibirsi. Qua si ritorna proprio ad una, con Rilke, intendo una disciplina della pazienza, della lentezza, di una sorta di attenta passività che consente una maturazione importante però a livello proprio dell'organismo psichico e spirituale, come abbiamo detto prima. E a questo proposito direi che, come ha sottolineato Claudio Magris, Rilke ci ha insegnato il commiato, il congedo dalle cose e la capacità di dire addio e ritornare poveri. Questo direi che è uno dei messaggi essenziali che dovrebbero appunto arrivare in quante più mani possibili, e specialmente ai giovani, perché Rilke, come un prete sul campo di battaglia, ancora Marina Tsvetaeva, direi che questo è quanto mai attuale.
E questa era la voce di Marilena Garis, autrice del saggio Rainer Maria Rilke, Luce sull'invisibile, edito da Ares Edizioni, che ci ha aiutato a ripercorrere la figura del poeta a 150 anni dalla nascita.